Tutti i santi, meditiamo sulle letture che celebreremo questi nostri fratelli che sono arrivati alla meta, hanno finito la corsa ad ostacoli, hanno superato tutti gli ostacoli. Allora, vi faccio una domanda, comincio con le domande, una domanda doverosa, se non la faccio oggi non ve la faccio mai più. Domanda impegnativa al massimo, e ognuno deve dare una risposta nel suo cuore. Questa non me la dovete mandare a me via mail, la dovete dare nel vostro cuore, rispondere al Signore Gesù. Allora, eccovi la domanda: volete diventare santi? Sapete, anche tra i cristiani, tra i ferventi, non è così scontato, perché se voi andaste in giro con un microfono a fare un sondaggio tra i cattolici, tra i credenti, mica tra i pagani, chiedete cosa vogliono nella vita, ma se incontrate un ragazzo vi risponderà che vuole studiare, vuole farsi un diploma, oppure vuole trovare un lavoro. Andando avanti, uno più adulto vuole farsi la casa, farsi una famiglia, e più avanti uno magari vuole farsi un posto nella società, e poi via via uno vuole prendere la pensione, eh? Ecco l'ultimo sogno è quello della pensione, eh? È mai che ci sia un'uscita verso l'alto. Voglio andare in paradiso, voglio diventare santo. La nostra vita qua giù deve servire a questo, a farci un posto nell'altra, non a farci un posto in questa. Tutti pensano a farci un posto in questa, che finisce in me, che non si dica, mentre l'altra, che sarà eterna, nessuno ci pensa a farsi un posto. Allora, vedete com'è impegnativa questa domanda? E oggi vorrei commentarvi la prima lettura di Giovanni, perché il Vangelo è quello delle beatitudini e ci siamo già soffermati tante volte sul Vangelo delle beatitudini. Prima lettura dall'Apocalisse. Io Giovanni vidi un angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra né il mare né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Poi udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri viventi si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: quelli che sono vestiti di bianco chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Avete visto che scenario meraviglioso che abbiamo in questa prima lettura di Giovanni. Poi abbiamo anche la seconda lettura, che è tratta dalla lettera di Giovanni, che è molto bella anche quella. Allora, ci sono Alcuni punti da sottolineare in questa lettura. Prima di tutto c'è una folla sterminata. Di ogni razza, popolo e lingua, e quindi tutti chiamati alla santità. Qui le divisioni non esistono, sono superate, le culture sono superate, le razze sono travalicate, quindi folla sterminata. Segnati in fronte, sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Vesti candide, la veste candida simboleggia la luce, lo splendore, la gloria, Dio è tutto luce. E il famoso numero 144.000, quindi 144.000 è un numero simbolico, significa la pienezza dei salvati, numero 12.000 per le 12 tribù di Israele, quindi non indica una limitazione numerica, ma simboleggia la pienezza finale dei salvati. E questa chiamata alla santità, vi dicevo prima, questa chiamata alla santità è rivolta a tutti indistintamente. Se non vogliamo fallire il nostro destino eterno, in qualche modo dobbiamo diventare santi. Sarebbe meglio diventarlo finché siamo qua giù, perché se no ci sarà una chance, e ci sarà il purgatorio. Però se ne potessimo anche evitare il purgatorio, andremo subito nella totale comunione con Dio alla fine di questa nostra vita. Allora, vorrei guardare un po' anche la seconda lettura. Nella seconda lettura, San Giovanni ci preannuncia questo straordinario destino di gloria destinato agli eletti e dice: Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, saremo simili a lui perché saremo così come egli è. Perché lo vedremo così come egli è. Ma vi rendete conto? Questa è una promessa straordinaria. Vedremo Dio faccia a faccia. Lo vedremo nella sua essenza quale egli è. Per vederlo quale egli è, avremo bisogno di un dono supplementare che si chiama il Lumen Gloria, il lume di gloria, che sopraeleverà le nostre facoltà intellettive e ci permetterà di vedere Dio. Vi ho già fatto questo esempio, ma ve lo ripeto perché, anche se le parole sono quelle, lo spirito che le anima è sempre nuovo. Per vedere Dio così come Egli è, avremo bisogno del dono dell'intelletto che ci renderà, per così dire, a livello di Dio, altrimenti saremo un po' come un gattino messo davanti a una stupenda opera d'arte, oppure gli fate ascoltare una musica sublime di Bach, di Beethoven o di Vivaldi. Ebbene, il gattino se ne fa un baffo. Non è assolutamente in grado di apprezzarlo per quello che è, perché non ha le facoltà intellettive adeguate. Ecco, il lume di gloria, potenziandola, renderà la nostra natura spirituale, quindi intelligenza e volontà, capace di contemplare quella realtà suprema che è Dio e che in sé ci supera infinitamente. Sarà un rifulgere del lume divino della nostra anima, perché, come affermava già Santo Tommaso d'Aquino, nella Somma Teologica, l'anima ha un doppio candore, il rifulgere del lume naturale della ragione e il rifulgere del lume divino. Allora, tuo lumen glorie da una parte ci permetterà di penetrare i misteri divini, dall'altra ci permetterà di non essere sopraffatti dai misteri umani, cioè dai misteri terreni, perché qui noi siamo già avvolti in gran misteri, per esempio il mistero dell'universo. Ma nelle realtà create, nella realtà fisica, ci sono già dei grandi misteri. Per esempio, i fotoni, che sono le particelle luminose, hanno una caratteristica che non si può chiamare santità, perché non sono intelligenza e libertà e volontà, però l'altra si chiama, questa caratteristica dei fotoni, mi diverte perché sembra un po' il dono della bilocazione che avevano certi santi, no? La si chiama compresenza di stato e di luogo, e possono essere contemporaneamente in due posti diversi, no? Allora, il Lumen Glorie ci permetterà di, come dire, affrontare anche queste realtà dell'universo che ci superano senza sentirci sopraffatti, senza averne le vertigini, perché insomma, io che sono appassionata di astrofisica, approfondendo questo discorso, ma ti vengono veramente le vertigini, ma c'è un universo sterminato, miliardi e miliardi di anni luce. Pensate che miliardi di anni luce per noi è una cifra che ci supera da ogni parte, perché vi ho già detto questo esempio, no? Tanto per farvi un po' le proporzioni, no? Noi qui siamo sul pianeta Terra, io adesso vi parlo del pianeta Terra, vi parlo dei santi che loro non sono più sul pianeta Terra, ma noi siamo ancora sul pianeta Terra, no? Dunque, pianeta Terra si trova a una certa distanza dal Sole, che è la nostra stella, no? La distanza Terra-Sole è una, in termini astronomici, è una UA, cioè una unità astronomica, ed equivale a 150 milioni di chilometri. Il Sole si trova a 150 milioni di chilometri da noi, eh? Quindi pensate, 150 milioni di chilometri in termini luce, sapete cos'è? È una bazzeccola. In termini luce sono 8 minuti luce. Il Sole è a 8 minuti luce da noi, l'universo miliardi e miliardi di anni luce, 15 miliardi, 20, non si sa bene quanti, comunque miliardi di anni luce, eh? Quindi siamo già circondati dal mistero, siamo già circondati dal mistero anche per l'esistenza di questo universo. Sentivo il professor Medi, di cui si è avviata la causa di beatificazione, che era un fisico, un astrofisico, che aveva un senso della meraviglia straordinaria, no? E appunto questi sterminati spazi, questo approfondimento anche dell'infinitamente piccolo ti dà uno stupore infinito, eh? Allora diceva, tutti gli elementi di cui noi siamo composti, ferro, silicio, carbonio, idrogeno, sono gli stessi elementi identici che compongono l'universo. Sono gli stessi elementi che all'inizio, cioè miliardi di anni fa, hanno cominciato ad esistere, no? Quindi, lassù, e lassù significa, se volete una cifra esponenziale, mettete 10 con 80 zeri dopo, eh? L'universo ha questo peso. 80 alla decima, ci sono tanti protoni, neutroni, mesoni che compongono questo universo e sono uguali ai nostri, Per cui queste particelle avrebbero dovuto mettersi d'accordo di essere così come sono prima di esistere, se noi vogliamo escludere un creatore. Ma noi sappiamo benissimo che una volta nati nell'essere, il proprio essere non lo si decide più, per cui c'è qualcuno che l'ha deciso questo essere di questo universo prima che esistesse, perché l'identità esclude la probabilità, l'esattezza esclude il caso, esclude la probabilità, Per cui tutte queste particelle che sono uguali dappertutto, in ogni parte nell'universo, non solo non si sono messe d'accordo, ma nessuna si è mai incontrata prima di esistere. E dopo che è esistita, nessuno ha potuto decidere il suo essere. Il suo essere era già deciso da prima. Il nostro essere, anche noi che veniamo alla luce, è deciso prima che noi veniamo alla luce, perché dopo non si può più decidere niente. Per cui vedete che non siamo noi che decidiamo niente. Quindi, in termini universali, la luce partita di là all'inizio aveva già tutte queste informazioni, questo Big Bang iniziale aveva già tutte queste informazioni, per cui ci deve per forza essere, sono parole di Enrico Medi, ci deve per forza essere una causa al di fuori dello spazio, al di fuori del tempo, padrona dell'essere, che lo può dare a tutto ciò che esiste, padrona dell'esistere, e questa causa non può essere che Dio. Quindi vedete che siamo già qui avvolti in misteri straordinari. Se voi vedete la Terra presa dallo spazio, adesso ci sono le sonde, delle sonde spaziali, no? Che ci mandano foto dell'universo. Ma la Terra, vista per esempio da Saturno, che è ancora un pianeta del nostro sistema solare, è un puntino microscopico azzurro, quasi invisibile, e ti fa riflettere, anzi, ne approfitto per ringraziare Stefano Locatelli che mi ha mandato questa immagine, veramente ci fa riflettere in che mistero noi siamo già avvolti qua giù, eh? E figuratevi quando vedremo l'autore di questo, te meraviglie, quando vedremo Dio faccia a faccia. Allora, la visione di Dio faccia a faccia, che contemplano i santi, la vita beata, la vita beatifica, consisterà di due gioie, per riassumerle, eh? La prima è la gioia principale, e la gioia principale è appunto vedere Dio faccia a faccia. Ora, vedere Dio faccia a faccia sarà talmente saziante, talmente totalizzante, che supererà ogni nostro desiderio di felicità. Andrà infinitamente oltre, dice San Tommaso, negli opuscoli teologici, mi sembra, che in fatto di felicità noi non potremo desiderare di più, saremo colmati e stracolmati dalla visione di Dio. Gioia principale. La seconda gioia è una gioia secondaria, si chiama la gioia secondaria, cioè ci vedremo tra di noi. Ci vedremo tra di noi, sapete perché? Perché avremo un uso dei nostri sensi. Il corpo, in quel misteriosissimo ultimo giorno che Dio solo conosce, risorgerà, per cui i nostri sensi ci saranno di nuovo, sarà un corpo glorioso, avremo dei sensi gloriosi, avremo una vista gloriosa, un udito glorioso, un tatto glorioso, eccetera, ma avranno una funzione questi sensi, perché sennò Dio non risorgerebbe mica il nostro corpo. Ecco, sarà così che ci vedremo tra di noi, perché? Dunque, le realtà puramente spirituali, Dio, lo Spirito Santo, che non hanno mai avuto un corpo, e anche gli angeli, non abbiamo bisogno di sensi per vederli, non abbiamo bisogno della vista per vederli, li vediamo con gli occhi dello spirito, noi possiamo vedere Dio con gli occhi dello spirito, ma ci sono anche chi ha avuto un corpo, per esempio, adesso come corpi gloriosi la teologia ci dice che in cielo ci sarebbe solo Gesù e Maria, no? Allora, Gesù e Maria, no, Gesù anche se è Dio ha avuto un corpo, si è incarnato, quindi per vedere Gesù ci serviranno anche gli occhi del corpo, ci serviranno anche i nostri sensi gloriosi, eh? E poi vedremo anche tutti i nostri cari, quelli che ci hanno preceduto, quelli che ci aspettano, e speriamo che facciano tifo per noi, perché noi siamo ancora nella corsa ad ostacoli, diceva la prima lettura di San Giovanni, Loro sono passati, sono arrivati, ma dove sono passati? Sono passati attraverso la grande tribolazione. Eh? E noi qui, io vi parlo dalla Valle d'Aosta, sembra quasi che i topografi dei ghiacciai abbiano letto questa pagina dell'Apocalisse, perché per andare al Gran Paradiso, che è un monte, uno che supera i 4.000, bisogna attraversare i ghiacciai della tribolazione. Più corretto di così, la vita della santità è proprio così, si arriva al paradiso passando attraverso la grande tribolazione. Quindi la santità è, a rigor di termini, potremmo dire che la santità è un attributo esclusivamente divino. Noi diventiamo santi perché partecipiamo all'unica santità di Dio, e ve lo spiego con un'immagine che vi ho già proposto, ma ripetita iuvant, giova ripetere. Poi questi temi sono straordinari, bisogna ripeterli ogni tanto. Allora, noi siamo un po' come il vetro, la nostra anima dovrebbe essere un vetro, no? Il vetro, quando è terso, trasmette tutta la luce del sole e non si distingue più il sole dal vetro, la luce dal vetro, quando è totalmente investito dalla luce, no? Ma il vetro rimane vetro e la luce è altro. Quindi la nostra anima dovrebbe essere il vetro attraverso cui passa la santità divina. E quando è così, quando la nostra anima è totalmente tersa, la nostra anima dovrebbe diventare coscienza di Dio, non più coscienza di se stessa. Sapete perché siamo coscienza di noi stessi? Questa è proprio un'esperienza che ho fatto io nella preghiera, spiritualmente. Cioè, entrando in noi stessi, dicevo, se fossimo come dovremmo essere, entrando in noi stessi dovremmo avere coscienza di Dio, invece entrando in noi stessi abbiamo coscienza di noi stessi, siamo specchio, non siamo vetro, c'è una vernice, c'è, non so come dire, ci autocompiacciamo di noi, c'è una specie di narcisismo che esiste, più o meno esiste in tutti, e questo significa che non siamo ancora santi a livello ontologico, a livello ontologico, a livello di essere. La santità significa che siamo coscienza di Dio, non più di noi stessi. Allora, ci sono le famose purificazioni, purificazioni che il Signore ci manda, e così noi ci distacchiamo un po' da questo ego accentratore, che si compiace di se stesso, eccetera, per centrarci su Dio, no? Ma quando saremo totalmente vetro, probabilmente lo saremo solo in cielo, qua giù è un cammino continuo di perfezione, insomma, di miglioramento, via. Allora noi percepiremo, sarà una circolazione continua di attributi divini in noi, non circolerà più questo io egocentrico, Quindi pensate agli attributi divini, la bellezza, l'innocenza, l'innocenza, Dio è totale inintelligenza del male, Dio non sa che cosa sia il male, dico come esperienza, perché come conoscenza Dio sa tutto, ma conoscenza è una cosa, esperienza è un'altra. Io posso conoscere il teorema di Pitagora, ma non ho mai fatto esperienza del teorema di Pitagora. Allora Dio conosce il male come io posso conoscere il teorema di Pitagora senza mai averne fatto l'esperienza, L'innocenza, c'era qualcuno che diceva, forse Peggy, un autore francese, diceva: quando è che Adamo ha perso l'innocenza? Quando non ha più creduto nell'innocenza di Dio. Ecco, Dio non è vero che vi ha mentito, insomma, ecco, vedete. Allora, se noi diventiamo vetro, percepiremo questa realtà divina, la nostra anima sarà coscienza di Dio, non più coscienza di noi, e sarà una vita eterna, perché la coscienza, Dio è infinito e avremo eternamente coscienza di Dio. E quindi è questo il traguardo che non dobbiamo fallire, chiediamo al Signore questa grazia di diventare santi. C'era Léon Blois, questo autore francese, che diceva: alla fine della vita ci sarà una sola tristezza, quella di non essere diventati santi. E quindi dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, perché così diventiamo i più grandi benefattori dell'umanità e della Chiesa soprattutto, perché insomma la Chiesa va avanti, va avanti. Cos'è che muove la Chiesa? San Giovanni della Croce diceva: un atto di puro amore ha più valore per la Chiesa che tutte le opere riunite, che siano cattedrali, che siano istituti, che siano qualsiasi opera, non ha il valore di un atto di puro amore. E la santità è l'amore, è l'amore che ha liquidato, che ci ha liquidati. Ci ha liquidati nel senso che ci ha resi liquidi, continuità liquida col Signore, con l'amore di Dio che scorre, non trova più la pietra in noi. Noi non siamo liquidati quando siamo duri, non siamo liquidi, allora siamo solidi. Quando abbiamo il cuore duro incontriamo il solido, il granitico, e lì l'amore non passa. Quindi, allora. Per concludere, perché vedo che il tempo passa, questo tema è affascinante, straordinario, magari lo riprenderò la prossima volta. Allora, per concludere, possiamo farci qualche domanda per il nostro cammino. Primo, desidero la santità. Secondo, cosa posso fare io per la Chiesa? Terza domanda, la santità ci provoca un po' di timore, perché non ci sentiamo a livello. Allora, cosa bisogna fare? Allora, non bisogna guardare Gesù che ci darà anche la forza per seguirlo attraverso la grande tribolazione. Ecco, e allora dopo le nostre stelle, i giusti risplenderanno come stelle, avremo di nuovo quell'abito di gloria che il Signore ci ha preparato fin dall'eternità. Ecco, carissimi, allora passo, risplenderemo come stelle quest'anno. Numero 3 3 8 7 5 5 3 8 4 7. E poi potete guardare il sito, mi potete rispondere alle domande, lì c'è anche la mia mail, sito www.incamminoconGesù, senza accento, punto org. Ecco carissimi, allora vi auguro veramente una santissima festa di tutti i santi, che questi fratelli maggiori, che sono i nostri capi cordata, ci tirino su, ci precedano nel cammino, e poi avremo anche i nostri cari, chissà, tanti santi ci saranno anche tra di loro, santi anonimi, magari che abbiamo conosciuto, che abbiamo incontrato. Ricordiamoci anche di loro, chiediamo anche loro che ci aiutano nel cammino, noi che siamo ancora nella corsa e invece loro hanno finito la corsa. Ecco carissimi, allora vi saluto, noi ci sentiamo sabato prossimo alle 8:55. Ciao a tutti!